YouTube Social Village di Marta Cagnola.
Bentornati, bentornati per le nostre due ore di RadioTube come ogni sabato su Radio 24 per parlare di spettacoli, ma non solo. Questa settimana due grandissimi eventi: il Salone del Libro di Torino, Eurovision Song Contest. Ai libri dedicheremo uno speciale nella nostra prima ora per poi trasferirci in Svezia nella seconda ora con il grande evento di Malmö che si sta per concludere nelle prossime ore. Come iniziamo? Iniziamo con i libri, tutti i libri dedicati agli spettacoli in omaggio al Salone del Libro di Torino. Appunto, hanno tutti a che fare con la musica, ma anche con la televisione, con il cinema, per il tema o per i protagonisti. Iniziamo parlando di una città che è una delle culle della musica italiana. Che città è? Beh, ci facciamo accompagnare dai Baustelle e poi scopriremo la città e il libro. Ma in un luogo importante per la musica italiana che è Milano, insospettabilmente importante. Che musica a Milano, i luoghi della musica dagli anni 50 ad oggi, edito da Zona Music Books. Con noi c'è l'autore Giordano Casiraghi. Ciao Giordano, benvenuto.
Ciao a tutti.
Allora Giordano, raccontami perché raccontare questa storia, che è una storia estremamente interessante anche se non tutti la conoscono e non sempre si riconosce a Milano questo ruolo.
E beh, Milano dai, fossi stato più vicino a Roma avrei indagato sui locali di Roma che non mancano, ma gravitando su Milano ho cominciato a raccogliere qualche impressione dagli artisti, perché quello che mi piace fare è incontrare persone, non solo gli artisti ma soprattutto gli artisti e anche i gestori dei locali, okay? E questi cominciano a raccontare cose molto interessanti che io stesso non ho vissuto, magari tante le ho vissute certo, ma anagraficamente certi locali li posso solo raccontare, ma con la voce di chi era lì, e quindi tanti ne ho incontrati, al punto che la prima edizione di questo libro è del 2014 E allora ho incontrato tanti personaggi che purtroppo già li ho rimessi in questa riedizione super aggiornata, molto ampliata, ma mi rendo conto che tanti personaggi che ho incontrato e che mi hanno raccontato tantissimo di questi locali, come Franco Cerri, Roberto Brivio dei Gufi, Mario De Luigi di Musiche e Dischi, Tinin Mantegazza che ha fondato oltre al CAB 64 anche il Santa Tecla, Sergio Martin che ha portato a Milano per la prima volta Paolo Conte al Salone Pier Lombardo, Luigi Pestalozza, un grande, anche lui, Piero Milesi, Alberto Radius che con me ha animato il Sotto di Arlati. Ecco, queste persone non ci sono più, ma hanno ancora voce in questa riedizione.
E quindi ancora più prezioso il fatto che siano rimaste queste loro testimonianze. Come hai sottolineato, quando noi parliamo di luoghi della musica, in questo Che Musica Milano, parliamo proprio anche di locali. Alcuni nomi sono rimasti nella storia, non so, ad esempio per quanto riguarda gli anni 60, si cita ad esempio il Santa Tecla, eccetera, ma è proprio una geografia di luoghi fisici, molti scomparsi, ma la cui memoria è bello recuperare.
Sì, perché mi piace anche citare i nomi delle persone, perfino della persona che era al bar, che gestiva magari il Santa Tecla, per esempio Carlo Lemmetti è uno di questi, non ha gestito, non era solo il Santa Tecla a fare il capo barman, ma poi altri, e lui si è molto interessato, per esempio adesso segue il mio profilo Che Musica Milano Libro su Facebook, che è molto ricco di nuove diciamo innesti che facciamo, di nuove fotografie. Va anche detto che questa nuova edizione si è arricchita di un intero capitolo di oltre 40 fotografie d'autore sui locali che ho trattato, foto di Giuliano Lucas, Silvia Lelli, Roberto Masotti e Mauro Pomati, che sono professionisti importanti.
E si parla anche alla fine di storia, perché la storia di questi locali e la storia della musica sono anche la storia di Milano e la storia di tutto quello che ha risuonato in quelle pareti. Diciamo che, come si usa in un'espressione forse un po' consumata, forse un po' abusata, no? La storia con la S minuscola e la storia con la S maiuscola, tante storie, e poi alla fine c'è la storia d'Italia e c'è la storia di Milano in sottofondo.
Sì, ma è comunque sempre un'unica storia, perché non è solo Milano. Poi nel libro c'è anche un capitolo dedicato al fuori città, quindi ci sono luoghi che arrivano fino sul lago di Como, perché erano luoghi che avevano queste balere, questi posti che al sabato e la domenica erano frequentati dai gruppi che andavano da Milano, andavano lì. Quindi è una storia che interessa sicuramente, e stiamo parlando di personaggi che interessa l'Italia intera, interessa certamente Milano, e io ci sono dentro, come sempre nei miei libri, comunque ci sono dentro.
E questo è interessante anche perché, lo diciamo agli ascoltatori non milanesi, non lombardi, è una storia di locali a Milano e fuori Milano, ma è una storia di artisti italiani e internazionali, quindi si scopre molto si scopre molto delle vicende artistiche di personaggi appunto universali, da Franco Battiato, che tu hai conosciuto molto bene, in poi.
Sì, certamente. Beh, Battiato è un capitolo a parte, ho scritto un libro anche su di lui, con lui, però ecco, lo ritengo, è un dizionario, è una guida, è una A Z, quindi locali dalla musica dall'A alla Z, dove ho inserito fino agli ultimi locali, dal Blue Note allo Spirit de Milano, in particolare i locali notturni e i night, locali alternativi, sale di registrazione, credo che non se ne trovi da altre parti. Mi ha molto interessato andare a intervistare chi era lì al mixer negli anni che incidevano De André, Guccini, Battisti. Poi ci sono i palchi a cielo aperto, come può essere il Parco Lambro, dove hanno fatto varie feste, i teatri, i palazzetti, insomma questo.
È interessantissimo questo libro, e davvero ve lo dico, non è solo per milanesi, perché è una geografia milanese, ma della musica di tutti. Che musica a Milano, i luoghi della musica dagli anni 50 a oggi, edito da Zona Music Books e scritto da Giordano Casiraghi, che ringrazio per essere stato con noi. Ciao Giordano, grazie.
Grazie a tutti, saluto.
YouTube Social Village.
E torniamo insieme in questo speciale dedicato per la prima ora al Salone del Libro di Torino, dunque ai libri che hanno a che fare con gli spettacoli. Nella prossima intervista incontriamo un attore, conduttore, molto amato dai giovani, che ha scritto il suo primo romanzo. Ci accompagnano i Chemical Brothers, perché va bene, abbiamo fatti scegliere a lui. Can't think, can't sleep, can't breathe. Can't think, can't. Everybody jumping out of their mind, everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole, to the depths in your wet, so you take explosive. So get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes, no time to rest, just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Hello, gotta make it a time. Ve l'ho detto, parliamo di libri e introduciamo l'argomento con un pezzo che ho fatto scegliere all'autore di questo romanzo. Allora, è un romanzo particolare perché è particolare il suo autore. Abbiamo detto, ci concentriamo su libri che hanno a che fare con lo spettacolo, che magari raccontano storie di spettacolo oppure sono scritti da artisti. Ci vediamo oltre l'orizzonte. È un romanzo che è uscito in realtà pochi giorni fa, lo trovate in libreria, edito da Rizzoli, e l'autore è Ludovico Tersigni. Ciao Ludovico, benvenuto.
Ciao, grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno Ludovico. Allora, come scrittore non ti conoscevamo, ti conoscevamo come autore, come conduttore, ma come è nato questo desiderio invece di raccontare una storia?
Sì, è un desiderio che si è mescolato ad un'esigenza, diciamo un'esigenza di tirare fuori un po' di cose che si erano accumulate dentro di me anche negli anni, diciamo. Io ho iniziato a buttare giù qualche idea al liceo, primo racconto breve, qualche cortometraggio, delle cose che ho sempre tenuto per me e si sono ammuffite nel mio Mac. Poi dopo è arrivata, insomma, l'occasione con Rizzoli di scrivere una cosa di respiro un po' più ampio, ed è stata anche una sfida e allo stesso tempo un'avventura, perché ho dovuto mettere insieme sia la voglia, l'energia che avevo di fare questa cosa, ma anche una tecnica di scrittura che non mi apparteneva fino in fondo. Quindi scrivere un progetto di 15-20 pagine è un conto, e invece scriverne 200 e rotte è tutta un'altra cosa. Ho dovuto rileggerlo milioni di volte fino alla nausea quasi, però io, come ti dicevo prima, ho sentito questa esigenza e alla fine sono approdato, tra virgolette, per dirle sempre con una parola che potrebbe far parte del campo semantico che stiamo affrontando, approdato a questo nuovo mondo, il mondo della scrittura, che è un mondo che sognavo da sempre e che ora si sta materializzando proprio a livello pratico. Io quando ho scartato il primo pacco in cui mi sono arrivati i libri e ho visto il mio nome sulla copertina, è stata un'emozione che auguro a tutti, veramente indescrivibile, bellissima.
Sono d'accordo, guarda, è successo di recente anche a me, ti posso dire che non sembrano veri quando apri quel pacco,
è vero,
non sembrano veri.
Sì, è vero.
Non sembrano reali, è emozionante.
Sembra che poi li apri e poi sono tutte pagine bianche.
Esattamente quello. Allora, tu però sei talmente giovane che mi verrebbe da dirti che è quasi un esame, dai, è come scrivere una tesi di laurea, come no? È un esame in più che hai fatto. Tu che in questo periodo, in questi anni di esami, insomma, ne hai fatti parecchi.
Gli esami ne ho dati, guarda, ne ho dato uno grosso, io dico sempre che ho dato l'orale quando ho condotto X Factor e questo per me è lo scritto.
Ottimo, ottimo, ci sta.
La seconda maturità sto facendo.
Esatto, ci sta. Senti, a proposito di maturità, no? Uno degli aspetti degli esami di maturità è quello che poi spesso si parte per dei viaggi, il viaggio, sì, come elemento di formazione, e qui, sì, l'elemento del viaggio è chiaro fin dalla copertina, da questa copertina con tutte le destinazioni: Olanda, Fuerteventura, Milano, Costa Rica, Marocco, India, New York, Argentina. Ecco, è il momento della grande formazione, il viaggio.
Ma penso che sia il momento in cui ci possiamo davvero arricchire da tutti i punti di vista, perché non valgono più le regole sociali e culturali a cui siamo abituati. Quando cambiamo latitudine e longitudine, arriviamo in un altro paese, specialmente se lo facciamo da soli, poi già partire con gli amici è già un momento di crescita anche di gruppo, perché ti trovi a fronteggiare delle difficoltà, ad affrontare dei nuovi problemi. Ma quando parti da solo, a maggior ragione ti devi adattare a nuove condizioni di vita, e questo poi ti fa rivalutare completamente il tuo stato naturale. Per me, per esempio, l'India la prima volta l'anno scorso è stata un'emozione allo stesso tempo devastante e però anche molto molto costruttiva, perché quando sono ritornato a Roma, poi la prima cosa che ho detto, ancora me lo ricordo, a mia mamma, quando sono entrato dentro casa, ho detto: ma che bella. Beh, io vivo in 40 metri quadri, è una casetta piccolina, non c'è niente di che, c'è un divano, i tappeti, la mia camera da letto, la scrivania, i libri, non ho neanche la televisione. Però era proprio il riuscire a cogliere ogni oggetto e il percorso che aveva fatto quell'oggetto per arrivare lì, perché aveva iniziato a far parte della mia vita, quello che si portava dentro. Quindi quando ti dicono che l'India è sacra, alla fine è vero, perché io adesso non voglio fare il fricchettone anni 70 che ha trovato se stesso, perché non è così, però mi sono reso conto che tante cose a cui noi siamo abituati non le valutiamo, non gli diamo il giusto peso solo perché le vediamo tutti i giorni. E poi invece, quando ti mancano per 2 mesi, anche una tovaglia ti sembra, c'ho la tovaglia, almeno così non mangio sul tavolo. Delle cavolate, ti dico così per dire, però ce l'hanno questo potere i viaggi, questo cambio di prospettiva, ecco, perché poi sei tu che cambi prospettiva muovendoti.
Il rapporto con l'India è molto chiaro in questo libro, anche perché i capitoli sono accompagnati da espressioni inequivocabilmente legate allo yoga e anche alle tecniche, ad esempio della respirazione. Quando si dice vado in India, spesso si intende anche non solo un viaggio fisico, ma anche un viaggio che ti permetta di staccare da quella che è stata la tua routine, da quella che spesso è una giostra sulla quale si è saliti e che spesso non si riesce a fermare. Tu hai avuto una giostra professionale molto intensa in pochissimi anni, appunto, hai esordito giovanissimo, ti sono successe subito tante cose. È stato un bisogno anche tuo, questo del dire mi fermo, prendo il mio tempo, respiro?
Ma credo sia stato un bisogno soprattutto mio, perché tanti miei collaboratori all'inizio erano un po' scettici su questa mia scelta. Però, come ti dicevo prima, quando le cose si avverano per necessità, tu non puoi fare molto, succedono e basta. E io avevo capito che non sarei riuscito a dare quello che volevo dare in quella fase, perché mi ero un po' ingolfato, c'erano troppe informazioni, non avevo avuto tempo per digerirle, mettere le cose al posto giusto, e quindi poi questo bisogno di scoperta, sia per il mondo sia, come dicevi prima tu, nei confronti di se stessi, È arrivato forse nel momento sbagliato, però quando succede così non c'è un momento giusto, un momento sbagliato, succede e basta. Ed è successo come è successo a tante persone che conosco, perché forse per l'età, forse per le peripezie professionali, che poi sono state avventure meravigliose, bellissime, cioè io sono stato fortunatissimo dal punto di vista della carriera, non so come ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte del mio viaggio, insomma, di questa prima parte della mia carriera, sia televisiva che cinematografica. Però non avrei potuto dare il massimo, perché, come ti dicevo prima, ero un pochino in difficoltà e viaggiare ha un pochino riaperto le vele insomma, del mio pensiero. Quindi sono contento che sia andata come doveva andare. Non mi sono opposto, ci sono alcune forze che si muovono dentro di noi a volte che sono così sincere e a volte sembrano banali per la loro semplicità, che è giusto ascoltarle. Quindi uno, come si dice, tra virgolette, no? Prende parte. E ho fatto così.
Ci vediamo oltre l'orizzonte, edito da Rizzoli. Grazie per essere stato con noi e in bocca al
Grazie.
lupo per tutto, perché ti meriti tutto, a Ludovico Tersini. Grazie Ludovico,
Forza Lupi,
ciao.
in bocca al lupo anche a te, un bacione. Ciao.
Grazie, grazie, ciao.
Ciao.
Radio Tube Social Village.
Torniamo insieme con questo nostro speciale libri per la prima ora del RadioTube di questo sabato. Beh, bastano poche note e capite di cosa stiamo per parlare. Festeggiato un compleanno importante, una bellissima cifra tonda, ma ha anche scritto per la prima volta la sua autobiografia. Si è raccontato in Che spettacolo è la vita, la mia storia, edito da Sperling e Kupfer. Roby Facchinetti, bentornato Roby a RadioTube, ciao!
Ciao, ciao Marta, buongiorno.
Allora,
Buongiorno, eccomi
Roby,
qua.
hai compiuto gli anni e invece di farti fare il regalo l'hai fatto a noi. Com'è questa storia?
Ma non vuole essere un regalo. Devo dire che io non ho mai raccontato di me, soprattutto la vita privata, no? Ho sempre raccontato la vita professionale, no? Che comunque sempre dei racconti corali. Non ho mai parlato di me, della mia infanzia, della mia vita, del mio privato. Beh, quest'anno, che è un anno direi molto molto particolare, perché comunque gli 80 anni arrivano una volta nella vita ed è un traguardo straordinario, ho sentito il bisogno di, così, di raccontarmi la mia vita, di fare questo viaggio a ritroso per cercare di ricordare il più possibile della mia vita, dall'infanzia in poi. Mi sono divertito molto, mi sono emozionato anche da solo, perché certi aspetti della mia vita li avevo completamente rimossi, dimenticati. È stato un viaggio che mi ha fatto molto molto piacere, e ho scoperto, ahimè, che la mia vita, credo fortunatamente, è ricca di tante 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 cose, belle,
sì,
meno belle, però insomma una vita che ho veramente vissuto. E questo credo che sia la cosa più importante, no?
È importante aver vissuto così, è importante anche portare la tua età in maniera così straordinaria, ma questo lo dice chiunque, perché insomma sei una forza della natura. È una cosa meravigliosa il tuo incontrare il piccolo Camillo, quando eri ancora il piccolo Camillo, che fa una strada enorme, perché non sono solo tanti chilometri, ma tu proprio sei nato in un mondo che ci racconti
che
molto
più.
Bene, esatto, che non esiste più, e poi hai conquistato il mondo. Te l'aspetti, cioè, da piccolo tu cosa sognavi?
Ma io ho sempre sognavo fin da ragazzino, sognavo di diventare, quando ho scoperto la musica grazie a mia madre, perché ascoltava 30 ore al giorno musica, che era una musicista mancata, perché in effetti lei ha preso il DNA del papà di mio nonno, che era un musicista, compositore, e dirigeva un coro polifonico. E allora io, da quando ho scoperto la musica, ho scoperto che avevo 5-6 anni, questa magia della musica, ho cominciato, ed è vero che la musica fa sognare, io ho incominciato a sognare, ho cominciato che volevo diventare innanzitutto direttore d'orchestra, di fare comunque musica, di esprimermi attraverso la musica. E io credo che uno dei miei segreti è che non ho mai smesso di sognare, e voglio continuare a sognare e non cadere nel tranello dell'età, che può essere veramente un grande tranello. Io invece voglio immaginare di avere davanti a me ancora, capito, 30, 40 anni, 50
certo.
anni, come certo lo so che no, però voglio convincermi che sia così, perché altrimenti è un tranello.
È vero, è vero, è vero. Allora, raccogliere tutti i propri ricordi è sempre entusiasmante, doloroso, a volte anche un po' difficile, perché bisogna aver conservato tutto, ma tu hai conservato tutto, è una delle tue caratteristiche.
Ma guarda, io ti dico che non ho avuto questa grande fortuna di avere, insomma, questa infanzia incredibile in questa località che è Bergamo, in questo Adastino, che era c'è questa chiesetta del 400, cioè un ex convento di frati, che poi si è trasformato chiaramente in appartamenti particolarissimi per alcuni contadini e alcune persone che invece abitavano lì, tipo la mia famiglia. C'è un'infanzia talmente ricca e bella, con questa comunità, che era una vera comunità, che il problema di uno diventava il problema di tutti, il figlio di uno, io ero un po' il figlio di tutti, e i figli degli altri erano un po' figli anche della nostra famiglia. Sono cose che io mi porto dentro e non ho mai dimenticato, perché comunque fanno parte delle mie radici vere, profonde, fatti di valori, con della gente che trasmetteva amore, solidarietà, trasmetteva una serie di valori che devo dire che ho sempre portato dentro, grazie anche a Camillo, che rappresenta la mia infanzia, rappresenta Camillo con la cartella di legno che fu fatta da mio padre, che faceva il falegname, e in prima elementare mi fece questa cartella di legno bellissimo, tra l'altro un legno pregiato, per me era la cartella più bella del mondo.
Che bello.
E come scrivo nel libro, che sai all'inizio c'è, che io incontro una notte, mi incontro nel mio studio e mi trovo davanti questo Camillo con la cartella di legno.
Sì.
Che io riconosco subito, non tanto questo bambino scalzo Camillo, ma dalla cartella di legno. E lui, questo Camillo, mi dice: guarda, tu mi hai riconosciuto, sai chi sono, però adesso tu mi devi raccontare tutta la tua vita. E lui è rimasto, e noi siamo rimasti di tutta la notte, davanti a me c'era questo piccolo Camillo con questa cartella di legno, e ha voluto ascoltare tutta la mia vita ed è quello che ho scritto in questo libro. E questa cartella è importante ed è un po' il filo rosso di questo mio libro, perché io andavo a scuola e mia madre un giorno andò a parlare con la maestra, perché volevo sapere un attimino, che io sono sempre stato un bambino molto vivo, agitato, ne combinavo, avevo dei cotte e dei crude, insomma. E allora andò a parlare con la maestra, alla fine del discorso la maestra disse: guardi signore, io gli devo dire una cosa e vorrei parlare della cartella di suo figlio, di Camillo, perché io lo sento arrivare a 200 metri dalla scuola. Con questo che fa un casino incredibile. E poi quando entra nei corridoi, questi corridoi della scuola che sono altissimi, lui che si agita, corre, insomma è un fracasso incredibile. Ecco, fategli, procuratevi una cartella normale come tutti gli altri bambini. Mia madre, poi vabbè, insomma, io ho capito nel tempo, mia madre è chiaro che rimase molto molto male, però a me disse: guarda, tu non puoi avere una cartella diversa rispetto agli altri tuoi compagni, tu devi avere una cartella uguale a loro, perché non puoi essere diverso. E io rimasi chiaramente molto molto male, soprattutto nei riguardi di mio padre, che mi aveva fatto, costruito questa cartella con amore, e per me era la più bella cartella del mondo. Però ti dico che io mi sono trovato per la prima volta nella mia vita di scontrarmi con le regole della vita. E questo devo dire che mi è servito, perché veramente per la prima volta io ho capito che non potevo essere diverso dagli altri bambini con questa cartella di legno. Dovevo avere una cartella più o meno uguale agli altri bambini.
Mi piace pensare che questo racconto della tua vita parta un po' come in un film di Ermanno Olmi e poi arrivi al mondo. Ma non solo, c'è, perché poi tu alla fine arrivi in qualche modo anche su Marte, perché se per spiegare i Pooh, visto che insomma ti conoscono tutti, alla fine li devi spiegare a un marziano, a uno che arriva da un altro universo.
Beh sì, perché sembra quasi impossibile, no, che questo bambino, questo ragazzo che poi è diventato un ragazzo, che a un certo punto della sua vita è come se la vita gli avesse organizzato un appuntamento importante, perché questa è la bellezza della vita, è questo qui. Io ho avuto un percorso, voglio parlare dei Pooh, come sono arrivato a conoscere i Pooh, sono partito con una band di 15 anni, una band che si chiamavano i Toni, che mi hanno poi traghettato ai Monelli. I Monelli mi hanno traghettato in un'altra band che si chiamavano Pier Filippi e Le Copen. Capitammo allo Sporting di Bologna, i Pooh erano nati da due o tre mesi e vennero proprio in questo locale dove c'era la via band, vennero a fare come attrazione, questo funzionava così, e alla fine della prima serata tre di loro mi avvicinarono e mi dissero: tu vorresti venire a suonare con noi? Cioè io non ho neanche fatti finire di parlare.
Era già un sì.
Adesso di sì, perché era veramente la cosa che io stavo nel mio cuoricino, no? Stavo aspettando la grande occasione, il famoso treno che bisogna assolutamente salirci. Però con questo percorso, che ogni band, ogni cosa ha avuto comunque un'importanza incredibile, come se fossero stati una serie di piccoli miracoli,
certo,
no? Che mi hanno accompagnato verso quello che io sognavo veramente, no? Io credo che quando questo te lo dico per esperienza, quando una persona ha un sogno, ma di quelli veri, no? La passione che intendo io è quella passione che non ti fa dormire. Se tu non dormi significa che sei sulla strada giusta.
È vero.
No? E allora, quando è così profonda la passione o il desiderio, se non ce la fai tu, allora viene la vita ti dà una mano. però deve essere quello che non ti fa dormire. Perché se tu dormi tutte le notti tranquillamente, allora non è una passione, è un'altra cosa.
Hai ragione, che bello parlare con te, Roby. Questo libro è proprio una lezione, sì, su come si può costruire una vita di grande successo, ma soprattutto di grandi amori, di grandi emozioni, di grandi rapporti umani, che poi è la cosa più bella che viene fuori. Ti ringrazio davvero tanto, ti mando un abbraccio forte, spero di rivederti presto, ma col tour ci sarà occasione. Vengo assolutamente ad abbracciarvi.
Va bene.
Grazie Roby, un abbraccio grande, a presto, ancora tanti auguri. Ciao.
Radio Tube Social Village.
Insieme in questo speciale libri per parlare di un libro molto particolare, perché facciamo un salto indietro nel tempo e parliamo di una protagonista della scena musicale degli anni 60, eppure non è propriamente un artista, ma ha avuto dei rapporti estremamente stretti con alcune icone del mondo musicale. Sarà stata una musa? Beh, certo, la sua vita non è stata facilissima. Il titolo di questo libro è Contesa e calpestata, da musa a donna, la swinging life di un'icona del Novecento, edito da Caissa Italia Editore. Di chi stiamo parlando? Chi è questa musa? Chi è questa donna? Lo chiediamo all'autore Riccardo Russino. Ciao Riccardo!
Ciao e buongiorno a tutti. Stiamo parlando di Patti Boyd, che negli anni 60 era una modella e aveva conosciuto, si era innamorata, ricambiata e poi aveva sposato George Harrison dei Beatles, che ha scritto molte canzoni ispirate da lei. Poi cosa succede? Che George Harrison fa amicizia con Eric Clapton, ma diventano amici fraterni. Eric Clapton si innamora di lei, quindi Eric Clapton è diviso fra l'amicizia e l'amore, inizia comunque a corteggiare Patti, scrive delle canzoni per Patti, tra cui Leila e Wonderful Tonight, che sono due delle canzoni più famose di Clapton. Alla fine Patti lascia George, si mette con Eric, però anche quel matrimonio non andrà benissimo. Però la questione è che questa ragazza e poi donna ha ispirato due delle più grandi rockstar degli anni 60 e 70, lasciandoci tante grandissime canzoni, perché dei Beatles, per dire, ha ispirato Something.
Riccardo, sono gli anni in cui ci sono le gruppi, ci sono le donne che stanno accanto ai grandi divi. La sua storia però appunto è molto diversa.
Sì, lei non è una groupie, lei è una modella che recita, viene presa per recitare in due scene del primo film dei Beatles, Hard Day's Night, e durante queste due giornate lei e George Harrison si conoscono, si innamorano e si fidanzano, e quindi diventano proprio una coppia. Lei non è la groupie che c'era dopo il concerto, lei faceva proprio parte della vita di George Harrison e ha incarnato in sé le ragazze dell'epoca, perché lei aveva visto la madre subire i tradimenti del primo e del secondo marito e aveva detto: io non voglio più fare così, cioè io non voglio quella vita. E all'epoca c'erano tante ragazze che stavano pensando esattamente quella cosa, quindi in questa cosa, diciamo, Patti Boyd era proprio nello spirito del suo tempo, solo che diventando la fidanzata e poi moglie di George Harrison, tutte queste sue istanze sono diventate famosissime, quindi le ragazze vedevano in lei un esempio. A un certo punto George e Patti vanno a vivere insieme, e all'epoca in Inghilterra, come in Italia, la convivenza senza essere sposati era vista come il peccato supremo. E invece George compra una casa e ci va a vivere con Patti, punto. E tante ragazze inglesi, ma anche europee, americane, vedono questa cosa, perché ovviamente se ne parla, e come dire, ok, guarda, si può fare, si può vivere insieme senza essere sposati. E quindi lei, senza volerlo, diventa un simbolo, un esempio per tantissime ragazze.
Questa potrebbe sembrare una vita da favola, di fatto però già dal titolo Contesa e Calpestata capiamo che non è esattamente una vita da favola.
Sì, perché comunque Patty, per motivi legati alla sua famiglia, al modo in cui è cresciuta, pur essendo molto bella, pur avendo avuto molto successo, aveva molte insicurezze in se stessa, e quindi George Harrison prima, Eric Clapton poi, iniziano a approfittarsi un po' di lei, iniziano a tradirla a delle incredibili, sono tutti e due innamorati di questa donna bellissima, scrivono canzoni che ardono di passione per lei, però poi la tradiscono, soltanto che lei non ha la forza di ribellarsi a questa cosa, proprio per le insicurezze in cui era cresciuta, e quindi gira e rigira si ritrova in una situazione simile a quella della madre, per carità, vivendo in case bellissime, avendo conti aperti nei ristoranti, nei negozi più esclusivi di Londra, tutto quello che volete, però l'essenza, cioè di essere tradita dai mariti e non riuscire a contrastare questa cosa, la subisce, e poi vabbè, riesce poi a riscattarsi alla fine, però non vi racconto tutto, sennò non vale la pena.
Certo, anche perché tu hai conosciuto Patty, quindi tu ci racconti anche come è andata a finire la storia della sua vita, che ora è una storia molto diversa.
Sì, sì, perché poi lei, dopo la fine del matrimonio con Clapton, che finisce proprio malissimo perché Clapton nel frattempo è sprofondato nell'alcol, e quindi il finale è proprio tremendo, con Clapton che lancia gli abiti e gli oggetti di Patty fuori dalla casa, lei scappa in lacrime, guida con le lacrime agli occhi, insomma, che è molto pericoloso, eccetera. Poi lei proprio ha raccontato di aver attraversato il suo dolore, di essersi immersa nel suo dolore per venirne fuori, quindi fa anni di psicoterapia e poi trova un nuovo compagno, con il quale però si sposa dopo 15 anni di fidanzamento, cioè del tipo, vabbè, questa volta ci penso un po' prima di sposarmi.
È vero.
Ci penso un po', adesso sono sposati, lui è un ex agente immobiliare in pensione, cioè quando ho iniziato a frequentarsi no, lavorava, però adesso è in pensione, adesso sono due anziani che girano il mondo, e ha trovato una serenità che mi ha raccontato che prima aveva sì e no, cioè la cosa curiosa che mi ha raccontato è che quando viveva prima con Harrison e poi con Clapton aveva delle giornate favolose, perché viveva delle esperienze pazzesche, per dire, lei e George Harrison sono in sala di registrazione quando Frank Sinatra registra My Way, cioè sono lì che vedono Frank Sinatra registrare My Way, però poi c'erano anche momenti in cui George Harrison la trascurava completamente, spariva per giorni, poi non c'erano i cellulari, non sapeva dove fosse, mentre con questo nuovo compagno magari non ha i picchi di emozione di vedere Frank Sinatra che canta My Way, ma non ha nemmeno, cioè non sprofonda nemmeno nel dolore che viveva con le due celebri rockstar, quindi ha una vita più stabile. E quando è venuta in Italia con un amico che si chiama Davide Verrazzani, ha organizzato una giornata dedicata ai Beatles, abbiamo invitato Patty, è venuta e l'abbiamo conosciuta, abbiamo visto una donna serena e felice.
Ecco, non so se vale come consiglio sentimentale, meglio un agente immobiliare che una rockstar, questa almeno è la storia di Patty Boyd. Riccardo, una cosa preziosa del tuo libro, di questo Contesa e Calpestata, è il fatto che attraverso la storia di Patty Boyd davvero ripercorriamo la storia di quegli anni e la storia di quegli artisti, anche perché ci sono delle chicche che scopriamo proprio attraverso i racconti di Patty.
Beh sì, ci sono tante piccole cose che lei mi ha raccontato, per dire, lei ha raccontato che da quando si era messa con George Harrison non aveva più problemi pratici. Cosa vuol dire pagare una bolletta, prenotare i biglietti di un volo aereo? Mi ha raccontato anche che quando arrivavano alle dogane loro non mostravano i documenti, lo faceva qualcuno per loro, perché erano talmente assediati dai fotografi, dai fan che erano lì ad aspettarli, che qualcuno sbrigava queste pratiche per loro, oppure avere sempre un manager, prima quello di George Harrison e poi quello di Eric Clapton, che ti risolve i problemi, che tu hai un problema, lo chiami e lui te lo risolve. E quindi racconta proprio di queste mega rock star che poi su certi aspetti sono quasi dei ragazzini, che hanno sempre qualcuno che gli risolve i problemi. Lei non sapeva neanche dove comprare i biglietti della metro a Londra, perché era dal 64 che non comprava un biglietto dalla metropolitana, cioè da quando si era fidanzata con Harrison, ma nel frattempo erano passati più di 30 anni e quindi insomma vengono fuori anche questi aspetti meno noti delle stelle del rock.
Davvero complimenti a Riccardo Russino, contesa e calpestata da Musa Donna, la swinging life di un'icona del Novecento che appunto abbiamo scoperto essere Patty Boyd, edito da Caissa Italia Editore. Grazie Riccardo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e buona continuazione.
Grazie. Grazie Riccardo, noi adesso ci interrompiamo per il giornale radio, poi saremo ancora insieme con un'altra ora di RadioTube, non più dedicata ai libri, anche se un libro ci farà ancora compagnia, perché siamo pronti per trasferirci a Eurovision. A tra poco.